perché mi sembrano volti, abbastanza conosciuti, quindi mi presento, non ha importanza. Ecco, allora iniziamo questo cammino di affidamento, di approfondimento della spiritualità della famiglia. Anzi, in un certo senso ricominciamo, visto che già avevate fatto un'esperienza l'anno scorso, fino a giugno. Ecco, allora, siccome non siamo qui per caso, non siamo qui in questi luoghi per caso, abbiamo ritenuto opportuno che il discorso sulle famiglie, sulla spiritualità della famiglia, sulla spiritualità del matrimonio, tema che poi sarà approfondito soprattutto dal sacerdote, fosse contestualizzato all'interno di quello che è il messaggio della Madonna. Per quello dicevo all'inizio, non siamo qui per caso, siamo qui perché qui ci sono è un luogo dove da quasi 18 anni, fra due mesi, poco più, appare la Madonna. La Madonna ha parlato tanto, ha detto tantissime cose, ha parlato di tantissimi argomenti, tra cui anche delle famiglie. E allora noi vogliamo cercare di capire, alla luce del messaggio mariano, come la Madonna in un certo senso parla della famiglia e interpreta la famiglia, e come di conseguenza la famiglia deve collaborare con la grazia di Dio e con la presenza di Maria per essere veramente la famiglia. C'è un bellissimo slogan del Papa durante il Giubileo, quando ha incontrato tutte le famiglie, no? Il Giubileo delle famiglie, ha detto: famiglia diventa ciò che sei. Famiglia diventa ciò che sei. Vuol dire che la famiglia deve diventare qualcosa, deve trasformarsi in qualcosa che forse non sempre abbiamo ben chiaro, soprattutto in un mondo come quello di oggi, che è un mondo secolarizzato, dove si vorrebbe far passare il matrimonio semplicemente come un contratto tra due persone, un uomo e una donna, e neanche sempre uomo e donna ultimamente, quindi un contratto tra due dove a un certo punto, se le cose, se gli affari non vanno bene, il contratto si scioglie e ognuno per la sua strada e così via. Invece noi partiamo dal concetto del matrimonio sacramento, che non è un contratto, è qualcosa che è ben più alto. Il 25 marzo del 1994 la Madonna diceva: figli miei cari, benedite questo giorno benedicendo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Risorgete tutti a vita nuova nell'amore e riempirete il mio cuore di gioia. Portate al mondo tutto il mio richiamo all'amore. Se sarò ascoltata, allora gli uomini non distruggeranno più se stessi e la benedizione di Dio donerà pace al mondo. A me siano affidate le vostre anime, ogni famiglia sia a me affidata. In questi luoghi di grazia mi sentirete sempre presente e il mio aiuto prometto a quanti vivranno imitandovi. Io desidero la santificazione di voi tutti. Figli miei, grazie per il vostro sì. Benedico ogni vostra opera di amore e prometto la mia protezione per ognuna di queste. Benedico voi tutti, benedico i vostri cari, benedico quanti mi affidate. Ecco, c'è una frase qui: ogni famiglia sia a me affidata. Allora qui bisogna interrogarsi su che cosa vuol dire affidare la propria famiglia, su dove nasce l'affidamento della famiglia e che cosa significa e che cosa fa la Madonna in una famiglia che è affidata a lei. Allora guardate, noi dobbiamo partire per capire il concetto sotto la croce, perché lì è stato fatto tutto l'affidamento, ogni affidamento possibile e immaginabile, ed è stato fatto da Gesù stesso. Quando, trovandosi sotto la croce Maria e il discepolo, dice alla madre: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Cioè lì c'è un affidamento reciproco tra Maria e il figlio, discepolo, però lui lo chiama figlio, ecco tuo figlio, e il figlio e la madre. E il Vangelo continua: da quel momento il discepolo la prese con sé nella sua casa. E guardate, una frase molto bella che a noi passa sempre un po' sopra forse. Ma allora che cosa significa questo? Significa che il discepolo, Giovanni in questo caso, in Giovanni eravamo presenti tutti noi, era presente ciascuno di noi, prende Maria con sé nella sua casa, che non vuol dire dentro la casa dei mattoni, ma vuol dire dentro la sua vita. Prende Maria con sé proprio come parte integrante della sua vita e condivide con lei tutto. Allora, a maggior ragione, quando noi sentiamo affidate a me ogni famiglia, questa frase mette in luce prima di tutto il fatto che noi dobbiamo accogliere Maria nella nostra casa, dobbiamo accoglierla nella nostra vita. Ma siccome in virtù del sacramento del matrimonio non siamo più individui, ma siamo parte di un altro, e un altro è parte nostra, allora la prendiamo insieme, la prendiamo all'interno dell'unione coniugale. Questo vuol dire affidare a me ogni famiglia. perché la Madonna, entrando in questa unione, che cosa fa? La rafforza? Che cosa fa? La approfondisce? Che cosa fa? Fa tutto quello che cercheremo di vedere questa mattina, in sintesi. Allora è molto importante questo concetto. Io devo partire dall'idea che Maria per me è veramente mamma. Qualcuno potrebbe obiettare, fondo in fondo io mi sono sposato davanti all'altare, davanti al Signore, ho preso questa donna, ho preso questo uomo come mio legittimo sposo e così via, io vorrei sapere cosa devo fare entrare e chi devo fare entrare oltre a noi due. Cioè non, quasi quasi, sembra quasi che Maria diventi un'estranea, un qualcosa che è al di fuori. Cosa c'entra lei con questa mia unione? C'entra proprio in fatto e in virtù del fatto che nel sacramento del matrimonio noi abbiamo detto a Cristo: io prendo questa, e dalla parte femminile io prendo questo. L'abbiamo detto a lui, ma prima di prendere lui o lei abbiamo preso Cristo in noi, perché il sacramento del matrimonio, proprio per la sua essenza, non è semplicemente un segno o una firma che facciamo nel registro, ma è effettivamente una unione fatta nell'amore di Dio. Per cui il nostro amore diventa soprannaturalizzato per la presenza di Cristo nel sacramento del matrimonio. Che cos'è il sacramento? È una grazia sotto un segno. L'Eucaristia è un sacramento, sotto il segno del pane e del vino c'è Gesù vivo e vero presente. E così è per il sacramento del matrimonio. Guardate, forse diciamo cose che avete già sentito, cose che vi sono abbastanza note, eccetera. A parte il fatto che i latini dicevano repetita iuvant, cioè ripetere giova, aiuta sempre a ripetere perché pian piano che si ripete si mette sempre più dentro. Però guardate, questi temi non li abbiamo mai approfonditi abbastanza. Ed è la cosa più straordinaria in senso negativo, è chiedersi come mai che la stragrande maggioranza delle coppie che si sposa davanti all'altare, ecco, buona parte di queste oggi è divisa. Com'è possibile? Eppure questa è la formazione, questa dovrebbe essere la catechesi che si fa, quando in un certo senso due scelgono di sposarsi davanti a Dio. Allora, molto chiaro il concetto, spero che fin qui sia stato chiaro. Se non sono chiaro, poi ci dovrebbe, parlo al condizionale, ci dovrebbe essere spazio per le domande, allora eventualmente fate le domande. Allora dicevo, definito il sacramento del matrimonio, definito che Maria vuole entrare nella mia casa, per cui avendo preso Cristo nella mia casa prendo necessariamente anche Maria, perché è lui che ha detto ecco tua madre, quindi prendo anche lei. Pensiamo a un altro fatto. Il Papa inserisce qualche anno fa, nel 94, l'anno della famiglia, inserisce nelle litanie lauretane, le litanie del Rosario, quelle più note, quelle più tradizionali, una nuova litania. Maria, regina della famiglia, prega per noi, ed è la penultima prima della regina della pace, no? Quindi cosa vuol dire? L'interesse che oggi ha la Chiesa per la famiglia, grande interesse che ha per la famiglia cristianamente intesa. Allora Maria ci chiede di essere accolta. Qui c'è già tutto il motivo di riflessione che volete. Quanto io la accolgo e l'ho accolta nella mia casa, nella mia vita? Perché quando Maria è entrata nella vita di Giovanni, che cosa ha fatto? Non si è mica fatta servire, ma ha iniziato a servire lui. Come? Aumentando la comunione con Cristo e approfondendone gli aspetti più essenziali. Quindi nella misura in cui accolgo Maria nella mia casa, nel mio matrimonio, lei mi aiuta ad approfondire la comunione con Cristo e l'amore con Lui. Questo fa Maria. Ecco perché la presenza materna di Maria nella mia casa è una cementificazione ulteriore della mia unione coniugale, se è fatto veramente nella fede. Allora, quando lei entra nella mia casa, fa due cose. Cura la mia vita spirituale, cura la vita spirituale della famiglia, naturalmente nella misura in cui quella vita spirituale c'è nella famiglia, cura il bene materiale della mia famiglia, e poi lo vedremo in secondo aspetto, condivide le mie preoccupazioni, tutte, e le fa in un certo senso sue. E guardate che non è cosa da poco. Allora, prima di tutto, cura la vita spirituale. In che senso? Nel senso che dove entra Maria, esce il peccato. Perché dove c'è lei, non c'è mica spazio per il peccato, non c'è mica spazio per il demonio e per le sue tentazioni. O lei o lui, uno dei due, c'è niente da fare. Quindi se veramente l'accolgo, esce piano piano, perché noi purtroppo siamo di dura cervice, dice la Bibbia, quindi non è mica facile che dall'oggi al domani cambino le cose in maniera così radicale, ma piano piano, gradualmente, escono i peccati, esce tutto ciò che è disordine, esce tutto ciò che in un certo senso è in contrasto con la stessa vita matrimoniale, perché dove c'è lei, ripeto, non c'è posto per il peccato, non c'è posto per il male, non c'è posto per il demonio. Allora lei mi aiuta a vivere in grazia, perché lei è una presenza di grazia, l'Immacolata Concezione, la presenza somma della grazia. Allora, contemplando lei e vivendo a lei unito, naturalmente io qui faccio una presupposizione, e non ne parlo oggi in maniera dettagliata, ne parlerò magari più avanti, però si può già accennare il discorso. Qui si sta parlando di una famiglia non soltanto affidata così a livello simbolico, si sta parlando di consacrazione, di famiglia consacrata al suo cuore immacolato. Allora, chi non avesse fatto la consacrazione non si deve preoccupare, perché la Madonna comunque è mamma. La Madonna comunque ci prende perché siamo battezzati e quindi siamo comunque suoi figli. E quello che io vi sto dicendo, anche se si riferisce di più alle famiglie consacrate, tuttavia vale per qualsiasi coppia, per qualsiasi famiglia, che anche se consacrata non lo è ancora alla Madonna. Allora, ripeto, lei mi aiuta a vivere in grazia, mi aiuta a vivere il matrimonio, mi aiuta a vivere l'unità matrimoniale, ed è soprattutto quello che lei fa in maniera particolare, è aiutarmi a vivere una spirituale comunione, con Dio certo, ma una comunione spirituale tra i coniugi. Oggi le famiglie sono in crisi, si dice comunemente, ormai è diventato un, come si può dire, uno slogan, oggi la famiglia è in crisi. Non si dice mai però qual è il motivo della crisi. Il motivo della crisi, al di là di tantissime tentazioni, modelli, alternativi e così via, dipende dal fatto che non c'è comunione spirituale. Cos'è la comunione spirituale? È il fatto che io non sono più io e tu non sei più tu, ma siamo una carne sola. Quindi quello che penso io, quello che dico io, quello che sento io, eccetera, è parte di te, e quello che senti tu, quello che provi tu, quello è parte di me. Naturalmente non sempre noi siamo perfetti in questo, perché è chiaro che tantissime volte, anzi la perfezione non è di questo mondo, quindi molte volte uno sente sbagliato, uno prova sbagliato, uno parla sbagliato, eccetera eccetera. Allora l'altro, proprio perché è parte di me, non mi lascia da una parte, non mi mette il muso, non mi volta le spalle, ma mi dà una mano a capire che non sono sulla strada giusta qualora vado fuori, sia nelle piccole cose come nelle grandi cose. Perché? No perché così ti voglio bene a livello esterno, ma proprio perché io ti sento parte di me. Tu sei una mia parte, e proprio perché sei una mia parte, se tu soffri, soffro io. Se soffri tu, soffro io, e così via. Se soffro io, soffre lei o lui, eccetera. Ecco la comunione spirituale. Guardate che è un aspetto fondamentale del matrimonio. Anche nel fidanzamento dovrebbe essere proprio cercato questa comunione spirituale. Ecco perché la Chiesa dice che sono disordinati i rapporti prematrimoniali tra fidanzati. Non perché ti dica fai a meno così per il gusto di fare, o così perché è una moda. No, no, non è per questo. È perché la Chiesa in questa rinuncia pone un valore più grande, che è quello di dire, astenendomi, aspettando tempo debito, dal rapporto prematrimoniale, approfondisci il rapporto dialogico tra te e lui. Vi conoscete meglio, ci conosciamo meglio, sperimentiamo ancora di più e approfondiamo ancora di più la comunione spirituale nel senso che vi ho appena detto. Ecco perché la Chiesa chiede e in un certo senso esorta ad evitare questo tipo di atto, questo tipo di, che poi per la Chiesa comunque resta un disordine morale. Proprio per questo motivo, non per dire no e basta, da bacchettoni, ma perché c'è un valore molto più grande. E quelle coppie che hanno vissuto questo, poi se ne accorgono nel matrimonio, perché si sono conosciuti effettivamente. Guardate che oggi, e non dico una cosa strampalata, la stragrande maggioranza, molte coppie si trovano ad essere sposate e si accorgono che non si conoscono affatto. E quando è che si accorgono che non si conoscono? Quando arrivano i problemi. Perché finché ti contemplo, che bella che sei, che bello che sei, non ho mai visto uno più bello di te, che magari poi non è vero niente, ma insomma l'amore, sapete, fa queste cose, eccetera eccetera eccetera, e che qua e che là e che su e che giù, ah, benissimo, mi sento battere il cuore così forte quando lo penso, che non dormo neanche di notte, però non lo conosco affatto. Invece un buon rapporto di coppia, che non è soltanto nel fidanzamento, guardate, anche dopo, durante il matrimonio, ma il fidanzamento è la base di lancio, è il fondamento senza il quale il matrimonio non sta in piedi. Durante il matrimonio bisogna sempre più approfondire questa comunione spirituale, bisogna sempre più conoscerci, ma è meglio che i difetti si conoscano prima per poi affrontarli nel matrimonio, perché se vengono fuori dopo, e guardate anche qui mi permetto di dire, forse l'avete sperimentato, forse no, speriamo di no, molte volte io ho parlato con le ragazze di più, si confidano di più le ragazze dei ragazzi, le ragazze dicono, beh sì, ha questi difetti, però poi dopo sposati lo cambio, Oppure il contrario, la cambio dopo sposato. No, no, caro, non la cambi più. Anzi, quando siete sposati, proprio perché non c'è più da mettere la maschera dell'essere bello e perfetto, i difetti vengono fuori tutti. E vengono fuori potenziati. A quel punto lì non lo cambi più. La situazione potrebbe, parlo al condizionale, potrebbe anche peggiorare. Allora, a maggior ragione, guardate, l'importanza fondamentale, adesso voi siete coppie sposate, non tutte veramente, ma comunque la stragrande maggioranza di voi siete coppie sposate. Però guardate che questo discorso che io ho riferito soprattutto ai fidanzati vale molto anche per una coppia sposata. C'è niente da fare, i difetti ci sono, perché noi siamo segnati dal peccato, non c'è niente da fare, i difetti ci sono, ma il fatto che ci siano deve essere per me motivo, cioè il tuo difetto è mio, diventa parte di me, io me ne faccio carico, e così dall'altra parte. Perché noi siamo segnati dalla croce di Cristo? Cosa vuol dire che noi portiamo la nostra croce? Vuol dire che come Lui ha fatto, si è fatto carico dei nostri peccati, anche noi dobbiamo farci carico delle sofferenze, dei difetti, del peccato del coniuge. Dobbiamo farcene carico. Espiarli noi, fra virgolette. Ma cosa vuol dire farsene carico in questo caso? Portare la croce l'uno dell'altro, cercare cioè di aiutarci a superarli. Quando si parla di farsi carico l'uno dell'altro, c'è qualcuno che ride appassionatamente. Hai voluto la tua croce? Portatela. Quindi voglio dire, ecco, importante, questo per definire la comunione spirituale, questa è la comunione spirituale, che non è mai approfondita a sufficienza, guardate, perché purtroppo quando crediamo di essere arrivati alla base, o perché succede un fatto esterno, o perché succede qualche sofferenza, o perché succede qualche imprevisto, ecco, ti accorgi che c'è sempre da maturare, che c'è sempre da crescere. E anche lì c'è il valore delle sofferenze, il valore eccetera, ma non possiamo fermarci o dilungarci perché ci sarebbero tante cose da dire, ma insomma non a caso abbiamo qualche incontro ancora, no? Ecco, allora perfezionare proprio attraverso la comunione spirituale, perfezionare che cosa? Perfezionare l'amore umano. Arrivare, cioè, lei ti aiuta a far sì che il tuo amore umano per il quale ti sei unito in matrimonio a questo coniuge e a questa coniuge diventi un amore soprannaturale, sempre più soprannaturalizzato. Cioè tu possa essere veramente irradiazione dell'amore di Cristo, che è un amore santo, che è un amore totale, che è un amore di donazione totale. Per cui non vedo più il coniuge come colui che in un certo senso mi deve anche servire, ma sono io che mi metto nella condizione sempre di colui che serve. Ecco allora dal punto di vista spirituale alcuni aspetti. Poi ho detto, secondo aspetto, la Madonna cura i beni materiali della famiglia. Quindi anche qui superiamo il concetto che per il cristiano o per i cristiani i beni materiali sono tabù, le ricchezze sono tabù. Il cristianesimo condanna la ricchezza sbagliata, cioè condanna una ricchezza acquistata malamente. E soprattutto una ricchezza che ti possiede, per cui tu non sei più, come si può dire, i soldi non sono più tuoi servitori, ma sei tu servitore dei soldi. Ecco la ricchezza che viene condannata. Ma il primo bene materiale della famiglia, adesso qui forse bene materiale sembra quasi un oggetto, ma interpretiamolo nella maniera giusta. Il primo bene materiale della famiglia che cos'è? I figli. Ecco, non sono oggetti, sia chiaro, però di un rapporto di coppia la prima cosa importante è i figli. Figuriamoci se la Madonna non si mette a curare i figli. Lei che è stata mamma di un bambino modello, per carità, però mamma, e sa cosa vuol dire essere mamma. Bellissimo l'episodio, no? Io e tuo padre ti cercavamo angosciati. Vuol dire quando Gesù si smarrisce a Gerusalemme, che poi non si è smarrito, ha voluto lui perdersi perché aveva da dare una dimostrazione, aveva un messaggio da lanciare anche alla sua famiglia. Ebbene, tuo padre, io angosciati ti cercavamo, quindi la Madonna ha provato cosa vuol dire l'angoscia di essere madre, di avere un figlio e poi perderlo e di non essere magari all'altezza del compito. L'ha provato anche lei, perché non è mica che la Madonna sia stata perfetta, abbia avuto tutta la contemplazione che noi pensiamo, anche lei è cresciuta nella fede attraverso delle prove quotidiane, ma è per noi modello perché lei nella perfezione, nella santità perfetta ha vissuto tutti questi aspetti che sono aspetti della nostra quotidianità. Allora, ripeto, la Madonna si cura prima di tutto dei nostri figli. Quando noi veramente, attraverso la consacrazione d'accordo, ma attraverso la nostra fede, la accogliamo nella nostra casa, lei immediatamente, oltre a curarsi di noi, si prende in mano i nostri bambini, si prende in mano i nostri figli. Vedo che molti di voi non li hanno oggi perché c'era scritto che non c'è il babysitting. Dove li avete scaricati? Dai nonni, ecco, meno male che ci sono i nonni. Ecco, quindi, e anche lì, guardate, ci sarebbe, ma parleremo anche di questo eventualmente, il rapporto tra noi e gli anziani, perché anche questo è un rapporto fondamentale, anziani, i nostri genitori, insomma, no, è un rapporto fondamentale per la famiglia cristiana. Comunque sia, ecco, lei si prende cura dei figli. E in che senso si prende cura dei figli? si prende cura dei figli nel senso che li aiuta a farli camminare per realizzare il progetto che dall'eternità Dio ha su di loro. E pesiamo le parole, che dall'eternità Dio ha su di loro, non noi abbiamo su di loro, ma Dio ha su di loro. Nella seconda lettura poi della messa sentirete che lui ci ha pensati prima della creazione del mondo. Quindi anche i nostri figli sono stati pensati prima della creazione del mondo. E in quei figli è stato inserito un progetto di salvezza che può passare attraverso le strade più diverse, ma c'è un progetto di salvezza prima della creazione del mondo. E se è vero questo, che cosa vuol dire? Che ognuno di noi e ognuno anche dei nostri bambini sono unici e irripetibili. Unici e irripetibili. Pensate questo grande mistero. Allora pensate che cos'è l'aborto. Vuol dire troncare un progetto che è prima della creazione del mondo su quella persona, voluta e pensata da Dio. Pensate le guerre, pensate lo sfruttamento dei minori, pensate la pedofilia, pensate quello che volete. È un distruggere un progetto di Dio che c'era prima della creazione del mondo, perché ci ha amati prima ancora di creare la terra e l'universo. Ecco, pensate a questo. Allora è importantissimo, c'è un progetto che io come genitore vengo aiutato dalla Madonna a che cosa? Con la sua purezza, con la sua santità, con il suo sì a Dio, vengo aiutato ad assecondare, vengo aiutato a far crescere questo progetto, ripeto, vengo aiutato a realizzare, perché io sono collaboratore di Dio nel far sì che il progetto che c'è sui miei figli si realizzi, secondo quello che è, ripeto, il suo progetto. Allora quel messaggio della Madonna, che forse molti di voi erano presenti a suo tempo, voi siete ministri della vita, non padroni di essa, non siete padroni dei vostri figli, siete ministri dei vostri figli. Noi abbiamo sempre il comandamento, no? Il quarto comandamento, onora il padre e la madre, verissimo. Ma ricordate, e leggete la lettera alle famiglie scritta dal Papa nel 94, ricordate che c'è anche l'altro aspetto, sii esempio per i tuoi figli, perché in un certo senso, mentre loro ti onorano, sei tu che li servi, perché riconoscano Dio, perché possano arrivare laddove devono arrivare, secondo, ripeto, il progetto che c'è nell'eternità. Allora tu capisci anche, e la Madonna assicurandosi dei beni materiali si cura anche di questo, tu capisci anche l'importanza del lavoro, l'importanza del lavoro. Maria si occupa anche del tuo lavoro. Maria Nazareth lavora come una mamma qualsiasi, come casalinga, allora le donne facevano questo e basta, come casalinga. Però noi forse non abbiamo mai pensato a un aspetto importante, che la Madonna non ha fatto la casalinga perché gli toccava, ha fatto la casalinga perché attraverso il servizio in casa alla famiglia ha favorito il progetto di Dio su Gesù, ha favorito la crescita umana del figlio di Dio. Avete pensato a questo oppure no? Pensiamoci. Quindi il nostro lavoro, che tante volte ci pesa, non è in realtà neutro di fronte a Dio. Ha un valore, perché io con il mio lavoro penso al benessere materiale della mia famiglia, che è necessario, penso al benessere anche alla crescita, quindi anche della ricchezza, non ricchezza in senso pagano, della dignità del vivere della mia famiglia, ma attraverso questa assicurazione anche del benessere materiale favorisco la crescita anche dei figli. Allora voi capite che il lavoro che siamo chiamati a fare tante volte con fatica, specie il lunedì mattina, quando ci svegliamo, è sempre difficile mettersi a lavorare il lunedì mattina, allora il lavoro che noi facciamo non passa inosservato davanti a Dio, perché lui lo rende occasione di merito per te, occasione di merito, perché la tua diventa preghiera in un certo senso, ma favorisce, ripeto, un progetto di Dio che in te e attraverso di te va anche poi nei tuoi figli. Vedete che in un certo senso il vivere in famiglia e la famiglia cristiana è veramente ricca di valori, è veramente ricchissima di spiritualità. E guardate che la spiritualità passa attraverso le cose che facciamo ogni giorno, la nostra quotidianità. Non è mica che la Madonna ci chieda cose straordinarie, ci chiede cose ordinarie. Noi di Gesù, bambino, adolescente, fino a 30 anni, non abbiamo nessuna notizia. Sappiamo solo che è cresciuto e che è arrivato a 30 anni. Che fra l'altro c'è un grande punto di domanda lì, perché? Possibile che questo ragazzo fino a 30 anni sia restato in casa? Fa già un po' punto di domanda adesso che uno stia a casa fino a 30 anni, adesso stanno anche fino a 35, però sta un po' punto di domanda. Pensate allora, quando appena la maggiore età, a 12 anni, quando facevi l'esame che adesso noi chiameremo della cresima, eri uomo e quindi dovevi lavorare, dovevi fare. Certamente lui avrà lavorato nel laboratorio di San Giuseppe, una volta morto Giuseppe, lui avrà continuato fino a 30 anni. Ma era un bel punto di domanda, perché insomma questo qua non si sposa, questo qua lavora così, eccetera, eccetera. Cosa avrà fatto con i suoi coetanei? Come avrà giocato finché era bambino? Cosa avrà detto? Certo non ha fatto miracoli perché non sono documentati, certo no. Insomma, ha vissuto proprio nell'ordinarietà, e proprio in questo c'è un grande messaggio per noi, grandissimo messaggio per noi, la santificazione della vita ordinaria, per cui quello che noi facciamo dalla mattina alla sera non è neutrale, ma la Madonna, proprio perché entra nella tua casa, fa diventare il tuo lavoro parte del grande disegno della provvidenza universale, che serve per te e che serve per gli altri. Quindi il tuo lavoro diventa fonte di merito, il tuo lavoro diventa addirittura preghiera. Ecco allora un messaggio del cielo che dice: siate contemplativi nell'azione. Cosa vuol dire? Che mentre opero quotidianamente devo essere contemplativo, cioè avere lo sguardo, la mente, il cuore soprattutto elevato al cielo. Bella parola, difficile da attuare però. Essere contemplativi nell'azione, difficile da attuare. È importante e necessario un esercizio continuo, giorno dopo giorno. Sforzarmi giorno dopo giorno. Lo dico sempre quando preparo le consacrazioni alla Madonna. Chiedersi: se la Madonna fosse al mio posto adesso, che cosa farebbe? Che cosa penserebbe? Che cosa direbbe? Ecco, così si diventa piano piano contemplativi nell'azione. Anche davanti alla persona antipatica. Quando ti viene sotto mano uno che non puoi vedere, cosa farebbe la Madonna se fosse al mio posto? Perché è bello essere contemplativi nell'azione, ma quando mi trovo con il capo ufficio mi devo tenere al banco. E così, per il collega di lavoro e così via. Cosa farebbe la Madonna se fosse al mio posto? Ecco, così si diventa contemplativi nell'azione. Perché lei agisce quando tu la pensi, sempre lei agisce. Sono i suoi messaggi che lo dicono, quando voi mi pensate, quando il vostro pensiero ricorre a me, io gioisco, dice lei, perché posso aiutarvi, perché posso entrare nel vostro cuore, perché veramente posso fare, posso cambiarvi, posso trasformarvi. Ecco allora, è l'ultimo punto, la Madonna che entra nella mia famiglia partecipa delle mie preoccupazioni. Allora se io nella fede vivo questo, so che le mie preoccupazioni non sono più solo mie ma sono anche sue, subito avverto una consolazione, subito sono aperto alla consolazione, consolazione nel vero senso della parola, che non è poverino, poverino, quella non è quella è consolazione umana. Ma la consolazione di Dio è qualcosa di più, ha a che vedere con il sole, ha a che vedere con il portare la luce, con il portare un'illuminazione all'interno del tuo cammino, all'interno della tua stessa preoccupazione. Allora, guardate, essere consolati non è poco oggi. Guardate, nelle famiglie non c'è tanta consolazione nel senso della luce, non c'è purtroppo tanta fede e si vedono anche un po' le conseguenze. Quindi, ecco, io ho voluto come primo incontro, ho voluto proprio mettere sulla base questi concetti. La Madonna chiede che la mia famiglia sia affidata a lei. Perché? Non per il gusto di fare, ma perché lei vuole entrare nella mia famiglia come è entrata nella vita di Giovanni. Vuole occuparsi del bene spirituale mio, sia del mio personale, sia della mia famiglia, perché non sono più da solo. A questo punto ho scelto di vivere in due, ho scelto di vivere poi con i figli, ho scelto. Quindi non sono più solo, sono parte di qualcun altro e qualcun altro è parte mia. Quindi il bene spirituale della famiglia, il bene materiale della famiglia, che sono i figli e il mio lavoro. La Madonna quando entra in una famiglia, guardate che non fa mancare più nulla, più nulla. Bellissimo messaggio del cielo, più nulla vi fece mancare da quando voi la conosceste. E se io guardo la mia esperienza personale, è vero, più nulla mi mancò, più nulla. Non perché sono diventato ricco sfondato, anzi, non perché chissà che cosa. Ho sì una macchina rossa, ma non è una Ferrari. E così via. Però voglio dire, non mi hai mancato più nulla perché dentro il cuore hai avuto la consolazione della sua presenza. E quando tu non ti senti solo, sei a posto perché sai che hai sempre un domani. Una volta quando non avevo fatto questa esperienza spirituale, sì facevi tante cose, sì eri tanto attivo, ma il domani era grigio come il presente. Il domani non aveva sapore, chissà domani è uguale a oggi, post domani è chissà ancora peggio. Non avevi, da quando ho conosciuto lei più nulla mi fece mancare proprio in questa direzione, perché c'è sempre un domani, e c'è sempre un domani che ti fa sperare, che ti consola appunto, c'è sempre un domani che nonostante, ecco attenzione, non mi mancò più nulla nel senso che qualche volta posso essere sottoposto anche a qualche momento di prova, ma è una prova santificante, è una prova che mi aiuta a crescere, che mi aiuta a capire che certe cose che mi aspettavo forse non erano un bene per me, e così via. Ecco lì si potrebbe continuare molto con i discorsi, ma quello che è importante è appunto tenere ben presente oggi che la Madonna mi chiede anche questa consacrazione, mi chiede alla mia famiglia di vivere da consacrata perché vuole occuparsi dei beni spirituali, materiali, figli e lavoro, e vuole soprattutto partecipare delle nostre preoccupazioni, per consolarci e per aiutarci a realizzare quello che è il nostro progetto di santità, perché alla fin fine a questo siamo chiamati e soltanto a questo. Qual è la vocazione del battezzato? Qual è la vocazione del battezzato? L'ho appena detto, la santità. Santità è la vocazione di tutti i battezzati, tanto più all'interno della vita familiare. Ecco, io per questa mattina mi fermo qui, spero di essere stato chiaro ed esauriente. Eventualmente, se avete voi delle domande, delle questioni, prima della messa, ecco, se no facciamo un'altra volta. Qual è il 2 marzo la prossima volta? 2 marzo. Promemoria 2 marzo. Ecco, io direi che, cioè, umanamente parlando è vero, sposati in comune che è meglio, perché tanto poi vediamo già come va a finire, umanamente parlando. Però personalmente lascerei comunque che si sposassero in chiesa, perché comunque c'è un sacramento lì. Il sacramento è una grazia che potrebbe anche cambiare poi le persone, perché la grazia di Dio, vabbè che richiede la nostra collaborazione, sempre e comunque. Però il sacramento è comunque un sacramento e magari in maniera invisibile agisce in quelle persone. Verrebbe da pensare se fosse possibile, conoscendoli, farli avvicinare a un buon direttore spirituale, a un buon prete. D'altra parte, prima di sposarsi in chiesa lo devono affrontare il prete, c'è niente da fare, perché devono, per il fatto stesso che dovrebbero mettersi d'accordo su come sposarsi, su quali letture fare, eccetera, eccetera, quindi lo devono affrontare. Mi verrebbe da dire, portili qui, ecco, portili a questi incontri, non perché il sottoscritto parla, eccetera, ma perché c'è qui la presenza di Maria, è qualcosa, c'è sempre che può aiutare. Dobbiamo fare il possibile nostro, questo sì, però ecco, la situazione è talmente grave che lì ci vuole tanta preghiera anche nostra. Anche in questo caso io mi faccio carico di queste persone. E poi soprattutto testimonio la bellezza della vita familiare cristiana nella mia famiglia. Quindi io sono sposata e vado, faccio un certo cammino, ecco, testimonio a loro quanto è bello. Tante volte non so se sono amici, perché lì bisogna vedere in che contesto anche se agisce, perché posso conoscere due persone ma non avere nessuna confidenza con queste, non mi resta che pregare per loro. Se ho confidenza perché sono parenti, perché sono, potrei anche prendere lì un pochettino con la scusa di bere un caffè o un tè e cominciare a introdurre un tavolare, un discorso a tempo debito e nel modo più opportuno. Cioè lì bisogna vedere anche chi si ha di fronte, naturalmente. Però io, ecco, il sacramento è comunque sacramento. Come tale io potrei anche fare una domanda: siete pronti sul serio? Cioè, mettere la pulce sull'orecchio, ti stramaledicono alla fine, però la pulce nell'orecchio fa bene. Ecco, io lo so che ti... cosa, però poi magari alla fine ti ringraziano anche, perché magari non li hai salvati, ma li hai fatti ragionare, li hai fatti vedere le cose in maniera diversa. Quindi io da un lato confiderei nel Signore attraverso la preghiera, poi la mia testimonianza, e se è possibile li avvicinerei per poter buttar lì una pulce, almeno una pulce nell'orecchio. Poi sia fatta la tua volontà, io ho fatto il possibile mio, non posso fare l'impossibile. Ecco, qui c'è anche il sacerdote che potrà dire la sua meglio di me, però io direi di sì, perché comunque, ripeto, è un sacramento. È stesso discorso del battesimo: a che pro battezzare sti figli che poi i genitori non vivono il cristianesimo e quindi sti qua crescono senza? Il battesimo è una grazia indelebile, è data per sempre, comunque è data. Ripeto, è vero che se non c'è la corrispondenza il battesimo non porta i suoi frutti, però comunque c'è il germe. Se non ci fosse sarebbe peggio, oltre alle conseguenze eterne poi, ma se non ci fosse sarebbe peggio, molto peggio. Quindi bisogna sempre vedere le cose con l'occhio dell'ottimismo, io dico, perché il Signore comunque fa, al di là di quello che possiamo fare noi. Ecco, dobbiamo avere fiducia in Lui, avere anzi più fiducia in Lui, certo fare la nostra parte per quanto è possibile. E questo è un grande apostolato. Il Papa, proprio nelle lettere alle famiglie, che magari prenderemo in esame nei prossimi incontri, dice anche questo: famiglie, siate apostoli tra le famiglie. Fate capire, ecco, anche il Papa sa di non chiedere cose facili, anche la Madonna sa di non chiedere cose facili, ma per questo continua sempre a dire: avete il mio aiuto, andate avanti, io sono con voi. È una questione anche della nostra fede qualche volta. Quindi io comunque sì, direi che il sacramento è sacramento. Sua eccellenza qualcosa da obiettare, perché poi magari, sai, io da laico parlo, ma...
Da obiettare, sicuramente, che per chi è indeciso, questo... poi se io non sono preparato per accogliere, per un ragazzo posso suonare la mia vita. Non esattamente qua a studiare che posso suonare la mia vita, no, ma esattamente che essendo forte l'essenza della grazia, praticamente questo caso matrimonio, ho veramente per suonare la mia vita. E se caso io non mi lascio suonare la grazia, devo essere messo in studio.
Manco,
si apre da fare, non posso
fare. Manco mai l'ho visto. Se c'è qualcos'altro, sì. Sì, sì, prego, prego.
Perché se posso dirti che c'è un problema grande, questo abbandono totale la Madonna ci dovrebbe serenare completamente e illuminare, spero, perché non si sa come aiutare i bambini anche nella morale, perché le proposte sono
veramente. Ecco, io dico questo, che comunque sia, quello che vedono in famiglia e quello che viene vissuto in famiglia resta dentro come substrato essenziale e indelebile nei figli. Se cresciuti da bambini in un ambiente, adesso parliamo in questa ipotesi, un ambiente cristiano, quindi dove mi vedono andare in chiesa, dove mi vedono pregare magari insieme, la cosa più bella, perché se sono piccoli pregano anche insieme con te, finché sono piccoli. Poi magari da adolescenti, no. Per dire, io ringrazio il Signore solo perché devo sempre ringraziare il Signore. Io ho una sorella di 18 anni, fin da piccola sempre stata abituata a vederci pregare il rosario insieme la sera, non tutte le sere perché ci sono tante cose, però insomma spesso. Bene, anche adesso, non sempre perché qualche volta magari via va degli impegni, ma quando si recita il rosario insieme a 18 anni viene a recitare il rosario insieme senza che tu glielo chieda, va a messa la domenica senza che tu la mandi. Quindi voglio dire, quello che viene dato finché sono piccoli resta sempre. Ci possono essere poi delle battute d'arresto, ma non temete, perché poi alla fin fine, quando si sposano e trovano un lavoro stabile, quando cioè stabilizzano la loro vita, perché l'adolescenza è un marasma, c'è niente da fare, quando stabilizzano un pochettino la loro vita, piano piano riaffiorano i sentimenti e i semi che hanno ricevuto da piccoli. C'è un proverbio, una volta si diceva, a 2 anni se sei putei, a 60 se sei ancora quei. Cosa vuol dire? Se ritorna sempre alla base. Tant'è vero che quando si muore anche a 90 anni, tanti malati, tanti morenti li senti dire mamma, mamma. Cosa vuol dire? Vuol dire che il sentimento materno, soprattutto il materno, la madre è essenziale nella famiglia. Una famiglia senza la madre, non soltanto a livello fisico, senza proprio il suo ruolo di madre, una famiglia che è già minata alla base purtroppo. Quindi, mamma, è il sentimento più forte che abbiamo dentro, è talmente radicato, è quello che ti ha dato e detto la mamma, stai tranquillo che rimane. Poi certamente bisogna sempre pregare che trovi il coniuge giusto, il compagno giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Però riaffiorano. Quindi voglio dire, la famiglia faccia la sua parte, sempre e comunque. Non sia delusa se poi, ripeto, durante l'adolescenza ci possono essere anche delle fughe. Fondo in fondo, credo che noi che siamo qui, adesso siamo qui, ma qualche anno fa dove eravamo? Quindi qualche grazia c'è stata anche per noi. Qualcuno aveva seminato anche in noi, qualcuno ha pregato anche per noi, sì o no? E perché questo non deve verificarsi per altri ancora? Dobbiamo avere fiducia, tanta fiducia. Poi resta sempre vero che affidarsi, abbandonarsi, la Madonna ti dà grande consolazione, però la Madonna non ti ha detto solo questo, ti ha detto anche le vostre mani giunte salveranno i vostri figli. Quindi non basta soltanto l'affidamento e la consacrazione, bisogna anche agire, bisogna anche fare, bisogna anche testimoniare. Ecco, quindi io direi che è un grande messaggio di speranza, il nostro anche quello della Madonna. Il che non ci esenta dalle croci e dalle sofferenze, ma attraverso le croci e le sofferenze possiamo maturare anche, ancora di più anche noi. Ecco, e soprattutto essere fonte di salvezza per quelli che abbiamo attorno, a partire dai nostri figli. Però che alla base ci debba essere consolazione, io dico sì, questo sì. In un rapporto vero di fede sì, ci deve essere consolazione e tranquillità. Ecco, però ripeto, fare sempre la propria parte. Poi anche lì c'è il problema, non ossessionarli, non imporre, ma sempre proporre, come questi sono tanti altri discorsi che ecco, faremo più avanti a Dio piacendo. Ecco, non so se ho risposto, insomma. Ecco, è il discorso che cioè bisogna imporre nel modo giusto più che altro, non imporre, perché oggi c'è una certa pedagogia per cui io ho addirittura una parente che ha questa pedagogia e si vedono i risultati purtroppo. Non bisogna mai picchiarli, è vero, non bisogna alzare le mani, serve relativamente, no? Vabbè, non bisogna mai far questo, non bisogna lasciarli liberi perché poi loro capiscono, ragionano. Non capiscono un fico secco, proprio non capiscono niente, perché non li hai guidati. Il bambino è mica come scusate il paragone, non è come una bestia. La bestia nasce, si allatta dalla madre e poi ha il suo istinto e vive secondo, senza che la madre lo educhi, perché la madre dell'animale non educa il figlio. Questo figlio cresce, questo animale, animaletto, diventa animale, ma come gli altri. Ma il bambino, per il bambino non è così. Il bambino, la provvidenza del Signore ha voluto che il bambino fosse, in un certo senso, a nostro, come si può dire, a nostra disposizione, perché noi mettessimo dentro di lui il timore di Dio. Questo vuole, allora per noi questo è merito, è fonte di merito. Contemporaneamente per il bambino è occasione di crescita e di conoscenza del Signore. Ecco, allora bisogna senz'altro, cioè imporre nel modo giusto, ma bisogna guidare, bisogna mettere dei paletti. Quello che è importante, che tante volte non si fa perché c'è una mancanza di tempo, pensate, questo è brutto, che ci sia la mancanza di tempo di educare i propri figli, tant'è che li dobbiamo sbattere all'asilo fin da piccoli, no. Questo purtroppo fa parte della politica contro la famiglia che oggi c'è anche in Italia. Ecco, purtroppo tante volte non abbiamo il tempo di far capire loro, cioè di farli ragionare sul perché ho messo un paletto, sul perché ho impiantato uno stop lì. Tante volte non bisogna far paura, guarda che la paura ha un effetto benefico, perché se gli dico non andare lì perché cadi nel burrone e gli metti paura, quello lì sta distante dal burrone, ma se non gli metti paura, questo qua cade nel burrone e c'è niente da fare, perché tanto non c'è niente da aver paura. Ecco, sono tutte, adesso io butto lì perché il tempo è quello che è, però voglio dire, ecco, bisogna anche conoscere i nostri figli, fin da piccoli, dal carattere, fin da piccoli manifestano subito il carattere, anche tra un fratello e una sorella vedi differenze di carattere tante volte. Ecco, e allora lì bisogna essere illuminati dalla grazia e dall'aiuto del Signore, bisogna essere anche capaci di forse di educare, tra virgolette, in maniera diversa per portare allo stesso punto però. In base anche perché il carattere non li abbiamo mica dato noi, nascono con il carattere. E già questo è un segno di un'impronta che viene prima di noi, no? Ecco, ma ha un carattere negativo, bene, bisognerà aiutarlo a limarlo un pochettino, perché non si trovi male poi nella vita, non perché per noi, ma per il suo vivere poi nel mondo.
Ma sai cosa è difficile se fai due situazioni diverse? Ad esempio, uno riprendi uno perché fa una cosa, però l'altro non lo riprendi. E salta fuori, come? Lo faccio io e...
Sì, no,
non riescono a capire, certo, che tu devi usare due metri diversi, sì, sì, per loro. È difficile.
Ecco, bisogna farli, cioè capiscono poi quando crescono, perché poi capiscono. Però ecco, non è questione di due metri diversi, è questione dello stesso metro, ma con modalità diverse, ecco. Certo, loro non capiscono perché vedono, sono istintivi. Ecco, quindi il problema dei figli è un problema, comunque è una bellezza anche. È una bellezza, il matrimonio se non ha, cioè è fatto anche per i figli in un certo senso, poi anche lì i piani di Dio sono a volte diversi dai nostri, ma comunque, insomma, in normalità dei casi è così. Allora, andiamo a sentire un'altra predica? Adesso che tocca al prete predicare.
Allora, so che al pomeriggio...